Sono le 11, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Buongiorno e benvenuto ad Ugo Mattei. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, grazie dell'invito.
Ugo Mattei è professore di diritto civile all'Università di Torino e di diritto internazionale comparato all'Università della California. È stato fra i redattori dei quesiti referendari sui beni comuni del giugno 2011. Sono passati 15 anni, Mattei.
15 lunghi anni in cui non si è assistito ad altro che a un rifiuto della politica di prendere atto del fatto che i beni comuni sono e saranno l'orizzonte sempre più importante del discorso politico globale.
E ci ritorniamo.
Ci ritorniamo.
Ci ritorniamo su questo tema nel corso della puntata di oggi, che avrà un po' come centro, come boa di riferimento, l'ultimo libro che ha scritto Ugo Mattei, La fine del diritto, la grande sostituzione tecnologica nell'era nuova, è pubblicato da Feltrinelli. Allora Mattei, possiamo dire così, metterla così per iniziare, che il diritto internazionale sia in qualche modo in grossa difficoltà, sia per molti finito, e sempre che ci fosse il bisogno di provarlo, è arrivata la firma di quel cosiddetto memorandum d'intesa tra Stati Uniti ed Iran a dimostrarlo nuovamente, potremmo dire. Che cosa farebbe finire quel conflitto, soprattutto nei calcoli di Trump? Beh, alcuni dicono è la volontà di ripristinare le regole internazionali. La stragrande maggioranza delle persone e degli studiosi ritengono che non sia assolutamente così, ma al suo posto è l'economia bellezza ad aver indotto probabilmente Trump a firmare quel memorandum d'intesa. Su questo, a supporto di questa tesi, leggerò a voi ascoltatrici e ascoltatori e ad Ugo Mattei, al professor Mattei, quello che è stato pubblicato dall'Avvenire venerdì scorso, un'intervista con un importante esperto americano di questioni iraniane, si chiama Richard Nephew ed è stato inviato speciale degli Stati Uniti in Iran durante la presidenza di Barack Obama. Allora, che cosa dice questo ex funzionario statunitense all'Avvenire? Aperte le virgolette. Trump ha capito che il conflitto stava entrando in una fase pericolosa dal punto di vista dei prezzi dell'energia, delle tensioni sui mercati e del rischio di un rallentamento dell'economia americana. A quel punto, dice sempre l'ex funzionario americano, a quel punto la ricerca di una via d'uscita è diventata una priorità. Quando ha visto che ogni prospettiva di pace produceva rialzi e che ogni segnale di escalation provocava turbolenze, ha tratto le sue conclusioni e appunto, sostiene Richard Nephew, ha messo fine al conflitto, questa è l'interpretazione di Nephew, con una firma sotto quel memorandum d'intesa e quindi in qualche modo dicendo che e certificando che anche in questo caso è stata l'economia a mangiarsi in qualche modo il diritto. Ugo Mattei, cosa ne pensi?
Trump, secondo me, è proprio la faccia triste dell'economia in questa fase, un'economia che vive di crisi in crisi, di alti e di bassi, di turbolenze, e Trump ha una personalità che riflette esattamente questo. Un giorno fa una cosa, il giorno dopo ne fa un'altra, tutto è imprevedibile, è basato su quelle che sono delle dinamiche che sono molto difficili da comprendere semplicemente guardando quelli che sono i segnali che vengono dati. Io credo che lui abbia sicuramente ceduto a quelle che sono delle pressioni dell'economia internazionale, ma bisognerebbe prima capire qual è stata la ragione per la quale sia inizialmente partito per questa campagna sciagurata. E probabilmente lì bisogna andare a interrogare le leadership neocon globali, il rapporto molto complesso ma certamente non banale con Netanyahu, il sogno della grande Israele, il sionismo dilagante, cioè ci sono migliaia di pezzi che compongono un puzzle estremamente complesso. Resta il fatto che i 14 punti ritornano esattamente a quello che era prima. Lo stretto di Hormuz era aperto prima, sarà aperto dopo, non mi pare questo gran risultato. mi sembra che quello che adesso dovremmo vedere è che cosa succederà nella fase 2, perché già adesso, mentre stavi leggendo quello che diceva il politologo statunitense, mi sembra che fosse già qualche cosa che dava per assodato che si fosse raggiunto una situazione di pace. Io non ne sono affatto convinto.
No, infatti penso c'è una dimensione ottimistica in quelle parole che probabilmente non è...
Assolutamente sì. Assolutamente sì, come se l'economia alla fine poi dopo desse delle soluzioni ragionevoli e delle soluzioni che alla fine poi tutto sommato producono equilibrio. Ecco, purtroppo l'economia produce disequilibri, la dinamica dell'economia, soprattutto l'economia finanziaria oggi, dell'economia predittiva, è una dinamica fortemente destabilizzante, non ristabilizzante affatto. Resta vero il fatto, e questo lo dicevo anche nella fine del diritto, che il presupposto di queste trasformazioni tecnologiche è sicuramente la crescita nell'Occidente capitalista di soggetti privati, di un potere privato molto più forte del potere pubblico, che è questo potere ormai che si basa sulla previsione, sulla predizione. E questo potere predittivo sta spostando completamente il baricentro di quella che è anche la posizione tradizionale della giuridicità. Quindi non è solo il diritto internazionale in crisi, è proprio l'idea del diritto come sistema informativo normativo capace di controllare i processi
E
economici.
allora ti fermo un attimo perché su questo punto voglio ritornare un po' indietro nella storia, non tantissimo indietro perché altrimenti dovremmo riavvolgere il film della nostra chiacchierata di 2500 anni, forse qualcosa di più se vogliamo risalire al diritto romano, ma il senso per capire la trasformazione e la sostituzione in atto, in qualche modo dobbiamo rappresentare che cosa il diritto ha introdotto, che storia è stata quella dell'introduzione del diritto, no? Nelle tra virgolette società, se pensiamo alle società l'antico impero romano, no? Di 2700 anni fa.
Guarda, l'essenza di tutta questa dinamica è stata la costruzione di un sistema per cui i conflitti sociali si risolvono con dei principi capaci di convincere anche il perdente, cioè di evitare la stasi, il conflitto sociale, attraverso regole per cui anche il perdente è convinto in qualche modo che le cose siano andate così perché dovevano andare così. È questa profonda nozione di ius, che poi significa sostanzialmente giusto, che significa retto, che è la visione appunto del diritto come retta via. Ed è una logica che è contrapposta alla logica del politico. Mentre la logica del politico è una logica amico-nemico, per cui tu sostanzialmente sconfiggi il tuo nemico, vinci o perdi sulla base di rapporti di bruta forza, il diritto fa sì che, almeno in linea di principio, si cerchi una soluzione basata su dei principi. Questo è un primo punto importantissimo. Per ottenere questo è necessaria una terzietà del decisore, quindi il diritto è sostanzialmente applicato da una persona che non ha un interesse diretto nella partita in gioco, e naturalmente ultimo corollario di questa, diciamo, strutturale postura del diritto è il fatto che si discuta di cose che sono effettivamente avvenute nel palcoscenico della storia. Io ti ho effettivamente dato un pugno, non ho desiderato di darti un pugno, non era probabile che ti dessi un pugno, ti ho dato un pugno e quindi si può andare a discutere se potevo o non potevo darti quel pugno, ok? Questo è il punto, cioè il diritto guarda indietro, una cosa che è effettivamente successa e gestisce quella cosa che è effettivamente successa.
E allora, stante questa la postura, come dicevi tu, del diritto, a questo punto le piattaforme digitali, i sistemi di sorveglianza e controllo, dove vanno a inserirsi e dove introducono il loro, tra virgolette, baco?
Determinano la presenza di sistemi di soluzione dei conflitti sociali, quindi di sistemi informativo-normativi, che si basano su principi del tutto diversi, che sono i principi della probabilità. Cioè il fatto è probabile che io ti dia un pugno, ok? Raccogliendo le ipotesi, la mia storia, spiandomi, trovando i miei dati, riducendomi in qualche modo a dato, si può provare ad evitare che io ti dia un pugno, ok? Questa è l'idea, cioè si guarda al futuro invece di guardare al passato. Questa situazione è determinata dalla tecnologia, cioè la tecnologia rende oggi possibile un controllo centralizzato di dati che era impensabile fino a 20 anni fa. il muro di Berlino è caduto, l'Unione Sovietica è caduta sulla base dell'impossibilità di costruire dei piani. Friedrich von Hayek, il grande economista austriaco, ha fatto la sua fortuna e ha fondato il neoliberismo nell'idea per cui la conoscenza può essere prodotta soltanto da transazioni di mercato che producono prezzi e dunque ci insegnano che cosa produrre, quanto produrre e come produrre.
Cosa vale e cosa
perché
no.
All'epoca... esattamente, mentre oggi questo non è più necessario, nel senso che le nostre informazioni non derivano da scambi di mercato, ma derivano da cattura di dati. Questa posizione rende sostanzialmente il diritto non più necessario per l'accumulo di capitale. Questa è la tesi, diciamo, della fine del diritto.
E allora...
cioè, mentre per i 400 anni passati il diritto era indispensabile per l'accumulo di capitale, oggi non lo è più.
E allora, da questo punto di vista, che cosa possiamo dire quando si parla di carattere predittivo, no? Di questi strumenti di sorveglianza tecnologica? Perché il fondamento diventa la capacità di questi strumenti di predire quale sarà il tuo comportamento, il mio comportamento a fronte di un dato input, diciamo così, e quindi da questa struttura predittiva del sistema che norma i rapporti tra persone, da quel sistema lì segue che ci saranno dei soggetti, tu prima facevi riferimento soprattutto soggetti privati che decideranno che cosa sarà bene per me, visti i miei comportamenti del passato si prevederà che nel futuro io compri soprattutto mele anziché pere, mi nutra soprattutto di verdura anziché carni, eccetera eccetera.
Beh, è già in gran parte così, noi siamo già in gran parte collocati in camere dell'eco in cui ci vengono offerte, diciamo, delle possibilità di scegliere fra delle alternative che non abbiamo posto noi, perché oggi è in ballo grandemente la questione del libero arbitrio, no? Mentre sostanzialmente il modello giuridico tradizionale si basava su una capacità di scelte di libero arbitrio, questa fu anche la ragione per cui, diciamo, il marxismo, il materialismo storico contestò il diritto borghese. Oggi è evidente che questa capacità di libero arbitrio è fortemente condizionata da quelli che sono i dipartimenti di marketing, il cognitivismo, cioè la costruzione di preferenze che dall'esterno entrano dentro di noi in modo più o meno fisico, perché poi stiamo arrivando anche alla questione, diciamo, della grande questione della privacy cognitiva, no? Di quanto si può difendere rispetto a queste influenze esterne il nostro intimo in queste condizioni. Quindi tutto questo è un processo che sta già in grande parte avvenendo. Dice molto bene il Papa nell'enciclica straordinaria che io, da non credente, ho tuttavia letto, studiato e apprezzato, della Magnifica Umanità, dice tuttavia attenzione che questo genere di scelte, questo modelli predittivi non sono mai neutrali, sono determinati sostanzialmente da coloro che ci mettono il capitale dentro. Conseguentemente, se bisogna ricostruire, recuperare degli apparati valoriali come quelli che tutto sommato il diritto ha contribuito allo sviluppo della civiltà, almeno in Occidente, è necessario operare qui e adesso sui singoli comportamenti che determinano i dati che producono, diciamo, la previsione. Cioè togliere sostanzialmente, qui torniamo alla vicenda dei beni comuni, togliere dalla proprietà privata e anche dalla proprietà pubblica l'infrastruttura predittiva. L'infrastruttura predittiva deve essere un bene comune, lo dice in modo molto chiaro l'enciclica del Papa, perché se è privato come unico scopo quello di indurre comportamenti di consumo scellerati in una situazione ecologica quale quella che stiamo vivendo, se pubblico rischia di introdurre modelli autoritari di controllo sociale molto pericolosi dal punto di vista degli spazi delle libertà civili, deve essere bene comune, cioè deve essere un'infrastruttura che si controlla attraverso dei meccanismi politici che siano dei meccanismi partecipativi, secondo la logica del lungo periodo, dei beni comuni, eccetera. Questa è la grande partita. E se mi consenti, essendo poi, immagino che me l'avresti chiesto tu, ma insomma, legandoci all'anniversario tristissimo della morte di Stefano Rodotà, questo è sostanzialmente un po' anche la cifra di quello che era stato il suo contenuto, cioè suonare l'allarme molto in anticipo sulla questione del controllo sociale tramite tecnologia. Pensate che il libro di Stefano Rodotà, Controllo sociale e calcolatori elettronici, è addirittura del 73, quindi stiamo parlando di anni luce fa, quindi suonare l'allarme in tempo, ma anche andare a cercare le soluzioni. Cioè, non è che se tu suoni l'allarme poi diventi luddista, tu suoni l'allarme, capisci come funzionano le cose, possibilmente per tempo, e proponi in modo, come dire, innovativo e intelligente una soluzione. Non è un caso che la soluzione proposta da Stefano fosse proprio quella della Commissione Rodotà, cioè dei beni comuni come struttura istituzionale capace di portarci, diciamo, ad una dimensione di governo democratico di questi processi economici complicatissimi. Ecco, tutto questo nella completa sordità del ceto politico ormai da, dicevi tu prima, da 15 anni, perché almeno dei tempi del referendum sull'acqua, che la questione dei beni comuni è stata messa al centro nel nostro sistema, e non soltanto nel nostro sistema, ma purtroppo nessuno dei nostri governanti è neppure in grado di capirla.
Allora, Ugo Mattei, siamo, è lui l'ospite di oggi di Pubblica, giurista internazionale. Ritorniamo un po' al punto di partenza, Mattei, ma giusto perché ci possa servire per fare un passo in avanti. La legge ha ceduto il passo al codice. Uno dice: che cosa significa questa affermazione, la legge, il codice, stiamo parlando di testi. In questo caso il riferimento è al codice, al coding informatico, cioè le linee di comando che formano la base di tutti i programmi informatici. Questo cedere il passo è un cedere il passo solo teorico, oppure si sostanzia anche poi di alcune azioni concrete che definiscono scenari completamente diversi rispetto al passato? Un po' queste sono le cose che ci hai raccontato in questi ultimi 10 minuti, ma vorrei che arrivassimo ad una sintesi anche per poi ritornare sul tema di Rodotà. Parlavi di questo anniversario, domani 23 giugno 2026 sono 9 anni dalla morte del grande giurista Stefano Rodotà, ma a questo ci ritorniamo poi tra un momento, Ugo.
Ma è il titolo di un famoso libro di Larry Lessig, no? Il codice binario introduce questi apparati che poi successivamente la Zuboff ha chiamato capitalismo della sorveglianza. Questi apparati sono meno costosi, più efficienti dal punto di vista, diciamo, del ragionamento neoliberale che si basa soltanto sui quattrini, sono più efficienti rispetto al diritto per produrre controllo sociale, no? Questa è la cifra sostanzialmente del cambiamento in corso. Oggi si può controllare la società con un costo molto ridotto rispetto all'utilizzo degli apparati giuridico-istituzionali, che hanno un costo molto più ampio e che producono informazione soltanto, diciamo, in via decentrata ed in via indiretta. Questo cambiamento non lo vediamo subito, ma lo vedremo di qui ai prossimi 10-15 anni. Noi ci avviamo verso una stagione di non diritto, purtroppo, ci avviamo verso questa stagione di non diritto senza esserci interrogati seriamente su quali sono le conseguenze di questa alternativa che sta nascendo. Ci sono dei paesi nel quale sono molto più avanti di noi nel riflettere su questi temi, in primis la Cina. Il cambiamento, in gran parte il cambiamento di egemonia globale è legato ad una capacità differente di relazionarsi sul rapporto fra tecnologia e controllo sociale da quelle parti, e anche di utilizzarlo in modo politicamente consapevole. Con la pianificazione i cinesi hanno portato fuori dalla povertà 850 milioni di persone in pochi anni, hanno disinquinato intere città. Noi con la sorveglianza abbiamo reso sempre più ricco Jeff Bezos o sempre più ricco Elon Musk. Questa è la differenza. Cioè, sono le stesse tecniche che da un lato lavorano con obiettivi politici, che sono quelli fissati, piaccia o meno in quel caso, dal Partito Comunista Cinese, dall'altra sono gli obiettivi del capitalismo, che è quello di andare verso concentrazioni sempre più clamorose di potere, arricchimenti sempre più drammatici di persone che poi utilizzeranno questi loro soldi non controllati per corrompere il sistema, no? Questo è un po' si chiude un po' il cerchio in questo modo. Quindi direi che questa è la direzione verso la quale stiamo andando. Dobbiamo, e qui anche lo stesso Papa, diciamo, ci mobilita da questo punto di vista, dobbiamo tutti insieme capire se si possa trovare un modo di governare questo cambiamento tecnologico drammatico che produrrà sicuramente, che sta producendo un cambio d'epoca, con una soluzione che non sia la soluzione del caos e del conflitto totale, ma sia una soluzione, certo, in qualche modo ordinata, attenta alle future generazioni.
Ugo Mattei,
grande partita dei prossimi anni.
Ugo Mattei, allora, prima di ritornare alla questione Rodotà e avviarci poi alla chiusura di questa puntata, voglio ancora restare su questo punto, soprattutto sulle rappresentazioni che i nuovi gestori privati di questo potere, che tu racconti nel tuo libro La fine del diritto, come rappresentano il mondo. Uno può dire questione di marketing, probabilmente sì, è questione di marketing, ma probabilmente non solo, è anche l'espressione di un modo di concepire il mondo, perché prendo una parte di quel documento che SpaceX di Elon Musk ha dovuto presentare alle autorità di borse negli Stati Uniti, appunto per far arrivare alla quotazione SpaceX, e sono un volume di 400 pagine, una roba densissima, ma ne leggo giusto alcuni passaggi perché sono più che esaustivi nel dare una risposta a chi sono questi signori e come si rappresentano e si raccontano il mondo in cui si trovano. Allora, la nostra missione, SpaceX scrive, che è quella di costruire i sistemi e le tecnologie necessarie per rendere la vita multiplanetaria, comprendere la vera natura dell'universo e estendere la luce della coscienza fino alle stelle. Per fare questo, noi abbiamo creato il motore dell'innovazione, il più ambizioso e il più integrato verticalmente, sia sulla Terra che fuori dalla Terra, dotato della capacità ineguagliata di fabbricare e lanciare rapidamente dei sistemi di comunicazione spaziali che tengano insieme, leghino il mondo e via di questo passo. Che cosa ti fa venire in mente una prosa di questo tipo, Ugo Mattei?
Beh, la Torre di Babele, ovviamente la Torre di Babele, ma non soltanto la Torre di Babele, che peraltro utilizza anche l'enciclica del Papa contrapponendola alla ricostruzione delle mura di Gerusalemme, no? La ricostruzione di Nemia delle mura di Gerusalemme come progetto collettivo contro la Torre di Babele, come progetto, diciamo, individuale, verticale e un po' delirante. Mi ricorda più forse la canzone di Bennato sulla Torre di Babele, no? Che l'uomo è superiore a ogni altro animale, costruite la vostra terra, la vostra torre, per dimostrare che l'umanità potrà conquistare tutto lo spazio, no? Quindi chiaramente stanno vendendo dei sogni più o meno deliranti. Il fatto è che le persone le comprano, e questa è una sorta di neo-fideismo, diciamo, abbastanza inquietante a mio modo di vedere.
E allora ritorniamo a Stefano Rodotà per un ultimo pensiero. Ricordo, partendo dalle cose che poi lui ha scritto, il capitolo che tu, a cui facevi cenno prima, era quello delle origini, in qualche modo potremmo dire, e cioè quel testo I laboratori elettronici e controllo sociale che Rodotà scrisse volendo tutelare i diritti civili e rendendosi conto, come dicevi poi anche tu prima, che la tecnologia non è neutrale, che avrebbe potuto da un lato aprire nuovi orizzonti nei rapporti tra l'individuo e le autorità pubbliche, ma dall'altro invece essere uno strumento per soggiogare le persone. Ugo,
quanto ci manca, guarda, quell'itinerario intellettuale quanto ci manca Stefano Rodotà.
Ah, scusami, scusa.
Quell'itinerario intellettuale, guarda, era stata una cosa straordinaria, perché lui parte di lì, poi nasce la stagione della privacy. Sulla privacy addirittura lui istituì la l'autorità garante della privacy, e poi si rese subito conto in poco tempo di quello che poi oggi abbiamo visto tutti, cioè come la privacy fosse diventata, come dire, una sorta di ideologia assolutamente priva di qualunque capacità di mordere. E di qui lo spostamento verso l'idea della ricostruzione del collettivo, della comunità di utenti e di lavoratori, dell'applicazione dell'articolo 43 della Costituzione, dei beni comuni. Quindi poi Stefano muore appunto 19 anni fa, e quindi non vede tutto quello che è stato poi il devasto successivo, perché ormai chi è morto prima del 2020 non ha visto nulla, non potevamo immaginare un tale degrado della legalità costituzionale, un tale tonfo, diciamo, valoriale a tutti i livelli, sia a livello internazionale che a livello nazionale. Quindi, però, quell'itinerario lì, secondo me, è un itinerario assolutamente da riprendere, perché è un itinerario drammaticamente incompiuto il nostro maestro, che ci ha insegnato tanto nella politica, nel diritto, ma proprio direi anche nelle relazioni sociali, nella sua capacità di essere orizzontale con tutti, di ascoltare, eccetera, quell'insegnamento lì va assolutamente ripreso rapidamente.
Ugo Mattei, giurista, Università di Torino e della California, grazie per essere stato qui con me. Ricordo il titolo di questo tuo ultimo libro che ha attraversato un po' la nostra chiacchierata di questa mattina, La fine del diritto, la grande sostituzione tecnologica nell'era nuova, pubblicato da Feltrinelli. Grazie ancora e buona giornata.
Ti ringrazio tantissimo, grazie a tutti gli ascoltatori.
E allora chiudiamo stamattina la puntata di Pubblica laddove avevamo iniziato, e cioè dall'intervista all'ex inviato speciale degli Stati Uniti per l'Iran, che ha partecipato direttamente ai negoziati tra Washington e Teheran durante l'amministrazione Obama, quindi stiamo parlando di qualche anno fa ormai. Lui si chiama Richard Nephew, L'Avvenire l'ha intervistato qualche giorno fa. Dicevamo, da questa intervista viene fuori una considerazione che l'economia è sempre in grado, ancora in questi contesti, a mangiarsi in qualche modo le regole e il diritto, e quindi all'origine di quell'aggressione militare americana verso l'Iran c'era un fortissimo interesse economico, dice Richard Nephew, più che un interesse a ristabilire l'ordine internazionale attraverso il diritto e le regole. Gli chiede Elena Molinari da New York a Richard Nephew: quindi con questo memorandum firmato l'Iran potrebbe aver tratto una lezione da questa crisi? Quale lezione, viene chiesto, e Richard Nephew risponde che la leva economica conta moltissimo. Gli iraniani sostengono da anni che la loro capacità di minacciare il traffico energetico nel Golfo Persico rappresenta una forma di deterrenza. Trump l'ha confermato. Se ritengono che il rischio di una crisi energetica globale abbia contribuito a spingere Washington verso un accordo, potrebbero considerare questa leva ancora più preziosa in futuro, appunto la leva economica. Minuti, Pubblica finisce qui per oggi, la linea passa tra poco a Ira Rubini per Cult. Ci risentiamo a domani, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, ciao!